Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Credo che questa sera concluderemo la lettura dell'ultima enciclica di Papa Francesco, la Dilexit Nos sul Sacro Cuore di Gesù. Siamo arrivati verso proprio la fine. Abbiamo letto l'ultima volta che ci siamo occupati di questa enciclica. Abbiamo letto le parole di Santa Teresina di Gesù Bambino, dedicate al cuore di Cristo, alla riparazione al cuore di Cristo. Lei che ha offerto tutta la sua vita per la salvezza delle anime e che ha così portato a compimento la sua azione missionaria, di una missionaria sui generis che non si è mai spostata dal suo convento, dove è morta giovanissima a 24 anni, ma diventando la patrona delle missioni, proprio per farci capire, e così ha voluto la Chiesa indicandola, per farci capire che la missione la compie il Signore Gesù. Noi siamo soltanto suoi collaboratori, però dobbiamo collaborare, cioè la missione è importante. La Chiesa è essenzialmente missionaria, Papa Francesco lo ricorda continuamente e tutta la storia della Chiesa lo conferma, lo dimostra. La Chiesa è essenzialmente lo strumento che Cristo ha lasciato sulla terra fondandola perché venisse fatto conoscere a tutti gli uomini, a tutti tutto il mondo, il suo messaggio di salvezza. Se un cristiano, se un battezzato dimentica solo un istante questo suo compito, questa sua vocazione, è come se rinunciasse al suo cristianesimo, al suo battesimo. È come se non avesse capito nulla del compito che Cristo gli ha affidato. Certamente la missione non è un'imposizione, è una proposta, è una testimonianza, è la parola di Dio che viene rivolta a ogni uomo per il suo bene, per la sua salvezza, per la sua felicità. Non ha niente a che fare con il proselitismo, cioè con l'utilizzo di mezzi impropri per avvicinare alla Chiesa. Questo lo fanno coloro che non credono nella forza della verità di Cristo e quindi si affidano a dei mezzi che non portano a Cristo, ma portano a quello che i mezzi promettono, che può essere il denaro, il lavoro, il potere, dei vantaggi terreni, eccetera. Ma questo non è l'apostolato cattolico, questa non è la missione. La missione è la pura proposta che il mistero dell'incarnazione è avvenuto per tutti, che Cristo si è fatto uomo per la salvezza di tutti, di ciascun uomo, che Cristo con il suo sacrificio ha voluto offrire la sua vita, il suo dolore, la sua morte, la sua sofferenza per la mia salvezza, non soltanto genericamente per la salvezza del genere umano, ma per la salvezza di ogni uomo, a cominciare da me stesso. Allora questa sera, concludendo questa enciclica dedicata al Sacro Cuore, quel Sacro Cuore che è presente in tutta la storia della Chiesa, lo abbiamo visto, è una devozione che non nasce soltanto nella modernità, nel mondo moderno, ma è presente nella Bibbia, è presente addirittura nell'Antico Testamento, in qualche modo preannunciata, è presente nei primi secoli della storia della Chiesa, ma certamente è soprattutto presente a partire dalla seconda metà del XVII secolo, del 1600, quando con le apparizioni a Santa Margherita Maria alla Coque, una monaca, una suora visitandina francese, proprio il cuore che le si mostra, il cuore di Cristo che si mostra a questa giovane suora, chiede l'amore, l'amore dei fedeli, chiede di essere pregato e chiede anche in qualche modo che si consoli la sua sofferenza, ma si restauri anche quella giustizia, in qualche modo, che il suo gesto, il suo sacrificio, il suo atto d'amore e di misericordia aveva dovuto subire nel senso dell'ingiustizia. Restaurare la giustizia violata nella passione, nella morte di colui che è l'innocenza, non è semplicemente innocente, ma è il modello dell'innocenza, Cristo. E questa è quella dottrina della riparazione che insegna in modo particolare Papa Pio XI nel 1928 con l'enciclica Miserentissimus Redemptor, un'enciclica molto particolare proprio perché ci ricorda che noi possiamo contribuire all'opera della redenzione attraverso la riparazione dei peccati, degli effetti, delle conseguenze che i peccati hanno nella vita degli uomini, proprio collaborando con la nostra azione, con la nostra preghiera, con la nostra sofferenza ai patimenti sopportati da Cristo, il quale viene consolato misticamente e realmente anche, ma misticamente, cioè viene consolato per tutta la storia della Chiesa nel momento in cui subisce la passione, quando soffre, quando suda sangue, perché vede, dicono i mistici, vede in quel momento quanti non utilizzeranno, non faranno proprio, non ameranno il suo sacrificio, ma subito dopo viene consolato dall'angelo buono che dimostra al contrario tutti coloro che parteciperanno alla sua opera redentiva. E questa è la dottrina della riparazione, cioè il fatto che ciascuno di noi, in qualsiasi epoca della storia, in un modo misterioso ma reale, come ha partecipato ad addolorare Cristo con il peccato, può consolarlo con ogni opera buona, con ogni preghiera, con ogni sacrificio e può ricostruire, restaurare quel bene che il peccato ha introdotto nella storia, diventando anche un peccato sociale, peccato pubblico, un peccato diffuso. Addirittura, come dice San Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica Reconciliatio e Penitenzie, dando vita a una struttura di peccato, cioè a un'istituzione, a una realtà, diciamo così, che moltiplica gli effetti del peccato nella storia. Siamo al numero 200, vediamo cosa dice Papa Francesco. Sorelle e fratelli, propongo che sviluppiamo questa forma di riparazione che è in ultima analisi offrire al cuore di Cristo una nuova possibilità di diffondere in questo mondo le fiamme della sua ardente tenerezza. Se è vero che la riparazione implica il desiderio di risarcire gli oltraggi in qualsiasi modo recati all'amore increato, cioè a Cristo, per dimenticanza o per offesa, e qui il Papa cita l'enciclica Miserentissimus Redentor, il modo più appropriato è che il nostro amore offra al Signore una possibilità di espandersi in cambio di quelle volte in cui è stato rifiutato o negato. Questo avviene se si va oltre la semplice consolazione a Cristo, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, cioè dove abbiamo mostrato, anche sull'esempio dei santi, come noi possiamo consolare Cristo in qualche maniera anche a 2000 anni di distanza dalla passione che ha sopportato, che ha subito. Questo avviene se si va oltre la semplice consolazione a Cristo di cui abbiamo parlato e si traduce in atti di amore fraterno con cui curiamo le ferite della Chiesa e del mondo. In tal modo offriamo nuove espressioni alla forza restauratrice del cuore di Cristo. Le rinunce e le sofferenze richieste da questi atti d'amore per il prossimo ci uniscono alla passione di Cristo. Soffrendo con Cristo in quella mistica crocifissione di cui parla l'Apostolo, tanto più copiosi frutti di propiazione e di espiazione raccoglieremo per noi e per gli altri. Sono sempre parole di questa enciclica di Pio XI. In quella mistica crocifissione di cui parla l'Apostolo, ci possiamo unire. Solo Cristo salva con il suo sacrificio, questo è Papa Francesco. Il suo sacrificio sulla croce per noi è l'unico vero autentico strumento di salvezza. Solo Lui redime, perché c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Come dice San Paolo nella prima lettera ai Timotei, è solo Cristo Gesù che ha dato se stesso per riscatto per tutti. La riparazione che offriamo è una partecipazione liberamente accettata al suo amore redentore e al suo unico sacrificio. È come se noi dicessimo: Signore, voglio partecipare in qualche modo, nel modo che solo tu conosci veramente, perché è un modo che va oltre il tempo, va oltre la storia, è un modo mistico ma reale. Così diamo compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa, come dice la lettera di San Paolo ai Colossesi. Ed è Cristo stesso che prolunga attraverso di noi gli effetti della sua totale donazione per amore. Le sofferenze, aggiunge Papa Francesco, hanno spesso a che fare con il nostro ego ferito, ma è proprio l'umiltà del cuore di Cristo che ci mostra la via dell'abbassamento. Dio ha voluto venire a noi annientandosi, facendosi piccolo. Già lo insegna l'Antico Testamento attraverso varie metafore che mostrano un Dio che entra nelle piccolezze della storia e si lascia rifiutare dal suo popolo. Il suo amore si mescola alla vita quotidiana del popolo amato e si fa mendicante di una risposta, come se chiedesse il permesso di mostrare la sua gloria. D'altra parte, forse una sola volta con parole sue il Signore Gesù si è richiamato al proprio cuore e ha messo in evidenza questo unico tratto, mitezza e umiltà, come se volesse dire che solo con questa via vuole conquistare l'uomo. Queste sono parole che ha detto Giovanni Paolo II in una catechesi del 20 giugno del 79, all'inizio del suo pontificato. Quando Cristo ha detto: Imparate da me che sono mite e umile di cuore, ci ha indicato che per esprimersi ha bisogno della nostra piccolezza, del nostro abbassarci. Queste sono parole tratte dall'omelia, da un'omelia di Papa Francesco del 2014. In ciò che abbiamo detto è importante notare diversi aspetti inseparabili, perché queste azioni di amore verso il prossimo, con tutte le rinunce, le abnegazioni, le sofferenze e le fatiche che comportano, compiono tale funzione quando sono alimentate dalla carità di Cristo stesso. Egli ci permette di amare come Lui ha amato, e così Egli stesso ama e serve attraverso di noi. Se da un lato sembra rimpicciolirsi, annientarsi, perché ha voluto mostrare il suo amore mediante i nostri gesti, dall'altro, nelle più semplici opere di misericordia, il suo cuore viene glorificato e manifesta tutta la sua grandezza. Un cuore umano che fa spazio all'amore di Cristo attraverso la fiducia totale e gli permette di espandersi nella propria vita con il suo fuoco, diventa capace di amare gli altri come Cristo, facendosi piccolo e vicino a tutti. Così Cristo sazia la propria sete e diffonde gloriosamente in noi, attraverso di noi, le fiamme della sua tenerezza ardente. Notiamo la bella armonia che c'è in tutto questo. Infine, per comprendere questa devozione in tutta la sua ricchezza, è necessario aggiungere, riprendendo quanto detto nella sua dimensione trinitaria, che la riparazione di Cristo come essere umano si offre al Padre mediante l'opera dello Spirito Santo in noi. Pertanto, la nostra riparazione al cuore di Gesù è rivolta in ultima analisi al Padre, che si compiace di vederci uniti a Cristo quando ci offriamo attraverso di Lui, con Lui e in Lui. Bisogna fare innamorare il mondo. Questo è uno degli ultimi paragrafi di questa bella e importante enciclica, che spero venga presentata nelle parrocchie, nelle associazioni, nei gruppi, soprattutto nel mese di giugno, che è il mese dedicato dalla Chiesa, dalla liturgia, al cuore di Cristo. Fare innamorare il mondo è poi il fine, cioè tutta questa devozione al cuore, questo amore, questo volere consolare il cuore che ha sofferto e sudato sangue nella notte del Getsemani, che ha dovuto sopportare tutto quello che sopporterai i giorni successivi, le ore successive. Così come le contempliamo nel mistero della passione, nei misteri dolorosi del Santo Rosario. Tutto quello che facciamo contribuendo, collaborando alla riparazione, alla restaurazione, se vogliamo usare questa parola che l'enciclica usa, no? Restaurare significa riportare la società, riportare gli uomini all'origine, cioè al cuore, in questo caso al cuore, al sacrificio di Cristo. Se noi riusciamo a riportare gli uomini ad avere attenzione, amore, passione per il sacrificio di Cristo, per la sua passione, per la sua morte, è imminente la Quaresima che ci porta alla Pasqua della risurrezione, ma ci porta alla risurrezione attraverso la croce, non dimentichiamoci mai, attraverso il sacrificio. Ecco, questo è il compito primario della Chiesa, è quello di annunciare questo sacrificio, di aiutare le persone a concentrarsi su quell'evento, a guardarlo, a pregare davanti alla croce, a impegnarsi di più e soprattutto a farlo conoscere, a fare conoscere il mistero salvifico dell'incarnazione di Cristo a tutti gli uomini, che che la provvidenza ci dà la possibilità di incontrare. La proposta cristiana è attraente quando può essere vissuta e manifestata integralmente, non come semplice rifugio in sentimenti religiosi o in riti sfarzosi. Ecco, noi dobbiamo anche imparare questo, che non è facilissimo, è frutto di una vita, ma dobbiamo imparare quello che dicevo prima, che la proposta cristiana è insita nel nostro essere cristiani, nel nostro battesimo. Non possiamo tenerci per noi quello che abbiamo ricevuto, il dono che abbiamo ricevuto, la grazia che abbiamo ricevuto di essere qui. Di essere qui con lui, di essere qui ad ascoltare le sue parole, di ascoltare sua madre, Maria, di poter parlare a una radio che si richiama alla Madonna. Sono grazie grandi che meritano che ciascuno di noi restituisca questo dono, questa opportunità che magari altri non hanno avuto. E il modo primo e principale è proprio quello di far conoscere a tutti la misericordia di Cristo che ciascuno di noi ha sperimentato. Che culto sarebbe per Cristo se ci accontentassimo di un rapporto individuale senza interesse per aiutare gli altri a soffrire meno e a vivere meglio? E poi ricordiamoci le parole di Giovanni. Come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami il tuo prossimo che vedi? Che cosa fai concretamente per aiutare le persone a riconoscere Cristo? Potrà forse piacere al cuore che tanto amato se rimaniamo in un'esperienza religiosa intima, senza conseguenze fraterne o sociali? Il cristianesimo non è una società, non è una religione destinata a rimanere dentro il cuore di chi la professa. Il cristianesimo deve essere comunicato, trasmesso. Siamo onesti e leggiamo la parola di Dio nella sua interezza. Ma per questo stesso motivo diciamo che non si tratta nemmeno di una promozione sociale priva di significato religioso, che alla fine sarebbe volere per l'uomo meno di quello che Dio vuole dargli. Ecco perché dobbiamo concludere questo capitolo ricordando la dimensione missionaria del nostro amore per il cuore di Cristo. San Giovanni Paolo II, oltre a parlare della dimensione sociale della devozione al cuore di Cristo, cioè non è una devozione personale, individuale, è una devozione sociale che tende a ricostruire la società. Oltre a questo, ha fatto riferimento alla riparazione, che è cooperazione apostolica alla salvezza del mondo. Lo disse a Varsavia nel giugno del 1999. Di conseguenza, attraverso i cristiani, l'amore sarà riversato nei cuori degli uomini perché si edifichi il corpo di Cristo che è la Chiesa e si costruisca anche una goccia di giustizia, pace e fratellanza. Il prolungamento delle fiamme d'amore del cuore di Cristo avviene anche nell'ora missionaria della Chiesa, che porta l'annuncio dell'amore di Dio manifestato in Cristo. San Vincenzo de Paoli lo insegnava molto bene quando invitava i suoi discepoli a chiedere al Signore questo cuore che ci faccia andare dovunque, questo cuore del Figlio di Dio, cuore di nostro Signore, che ci disponga ad andare come egli andrebbe e invia anche noi, come loro, gli apostoli, a portare ovunque il fuoco. San Paolo VI, rivolgendosi alle congregazioni che diffondono la devozione al Sacro Cuore, ricordava che non vi è dubbio che l'impegno pastorale e lo zelo missionario arderanno in maniera vivissima se, sacerdoti e fedeli, al fine di propagare la gloria di Dio, contempleranno l'esempio dell'amore eterno che Cristo ci ha mostrato. E rivolgeranno i loro sforzi per rendere partecipi tutti gli uomini delle imprescrutabili ricchezze di Cristo. E questa è una lettera apostolica del 1965 di Paolo VI, Diserti Interpretes. Alla luce del Sacro Cuore, la missione diventa una questione d'amore. Il rischio più grande in questa missione è che si dicano e si facciano molte cose, ma non si riesca a provocare il felice incontro con l'amore di Cristo che abbraccia e che salva. Cioè, il rischio è che si dicano tante cose, si parli di tante cose, anche magari belle, importanti, che però sono secondarie, sono successive. A volte l'apostolato può essere così, soprattutto quando abbiamo a che fare con uomini lontani. È giusto prenderli, cercare di toccarli per quella che è la loro sensibilità, che può essere culturale, sociale, politica, economica, appunto a secondo di chi abbiamo di fronte. Però è chiaro che la nostra intenzione deve sempre essere quella di arrivare al cuore del problema. Il cuore del problema è che si converta a Cristo, non che rimanga intorno appunto al cuore del problema. La missione, intesa nella prospettiva di irradiare l'amore del cuore di Cristo, richiede missionari innamorati che si lascino ancora conquistare da Cristo e che non possano fare a meno di trasmettere questo amore che ha cambiato la loro vita. Come dice San Paolo, non posso tacere. E vedete, il missionario non è quello che si mette, si organizza, sì, poi si organizza anche. Ma il missionario è quello che non può non comunicare. Cioè è talmente pieno della felicità dell'incontro che ha avuto con Cristo, è talmente pieno della gioia dell'essere cristiano, che non può non comunicare il suo amore a tutte le persone che incontra. Certo, con il tempo comincia a farlo con intelligenza, con prudenza, in maniera non asfissiante, perché è giusto così, perché è più rispettoso, è più intelligente, diciamo così. Però quello che conta è che non può non farlo, in un modo o nell'altro, nel modo più intelligente, più prudente, se volete, ma non può non farlo, perché urge dentro di lui, come dice San Paolo, non può tenere nascosto questo amore. Richiede missionari innamorati la missione. Perciò questi missionari sono addolorati quando si perdono tempo a discutere di questioni secondarie, di verità e di regole, perché la loro preoccupazione principale è comunicare quello che vivono e soprattutto che gli altri possano percepire la bontà e la bellezza dell'amato attraverso i loro poveri sforzi. Non è ciò che accade a qualsiasi innamorato, Vale la pena di prendere ad esempio le parole con cui Dante Alighieri, innamorato, cercava di esprimere questa logica. È nell'opera Vita Nuova di Dante. Io dico che pensando il suo valore, amor sì dolce mi si fa sentire, che se io allora non perdessi ardire, farei parlando innamorare la gente. E il senso di questo paragrafo, fare innamorare il mondo, fare innamorare gli uomini, dice Papa Francesco. Questo dovrebbe essere il senso principale del nostro apostolato. Parlare di Cristo con la testimonianza o la parola, in modo tale che gli altri non debbano fare un grande sforzo per amarlo. Questo è il desiderio più grande di un missionario dell'anima. Non c'è proselitismo in questa dinamica d'amore. Le parole dell'innamorato non disturbano, non impongono, non forzano, solamente portano gli altri a chiedersi come sia possibile un tale amore. Con il massimo rispetto per la libertà e la dignità dell'altro, l'innamorato semplicemente spera che gli sia permesso di raccontare questa amicizia che riempie la sua vita. Cristo ti chiede, senza venir meno alla prudenza e al rispetto, di non vergognarti di riconoscere la tua amicizia con Lui. Questo oggi è un po' un tema su cui non siamo messi benissimo come comunità cristiana. A volte l'impressione è che abbiamo molto rispetto umano, cioè abbiamo come vergogna, paura, timore di manifestare la nostra identità, come se fosse variata. Forse abbiamo paura di suscitare reazioni che renderebbero più difficile il nostro apostolato, ma più delle volte credo che proprio non abbiamo l'abitudine, le comunità cristiane, soprattutto, cioè soprattutto negli antichi paesi, una volta cristiani come il nostro, hanno un po' vergogna. Vivono questa fase di passaggio, cioè per loro è normale essere cristiani, ma sono contornati da persone per cui è normale non esserlo. E allora sono un po' in difficoltà, anche perché abbiamo di fronte spesso l'arroganza, la potenza, la violenza dei mezzi di comunicazione, che esternano e manifestano il loro laicismo, il loro ateismo, ideologia verso il cristianesimo con molta arroganza, con molta facilità. Il Papa ci chiede di avere il coraggio di raccontare agli altri che è un bene per noi averlo incontrato. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli, dice Gesù nel Vangelo di Matteo. Ma per il cuore innamorato non è un obbligo, è una necessità difficile da contenere. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Nel mio cuore c'era un fuoco, c'era come Nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Non si deve pensare a questa missione di comunicare Cristo come se fosse solo una cosa tra me e Lui. Ecco, non è un fatto personale. Certo, c'è, è importantissima la dimensione personale, ma non è soltanto questo. La si vive in comunione con la propria comunità e con la Chiesa. Cioè, in ogni parrocchia, in ogni realtà ci dovrebbe essere una comunità che è un pezzetto di chiesa, che dovrebbe preoccuparsi di rendere organizzato anche l'apostolato. Cioè, noi abitiamo in un territorio, in un paese, in un quartiere. 9 su 10 non vengono a messa, non vengono in chiesa. Perché? Come facciamo a incontrarli? Come facciamo a comunicare loro il Vangelo? Da che cosa partiamo? Dai bisogni del quartiere? Dalla situazione politica, dalla scuola, dalla situazione culturale, dalla sofferenza? Ecco, sono tutte riflessioni che la comunità dovrebbe fare. Tante volte c'è, in qualcuno di noi, state attento quando lo individuate, mettetelo da parte perché è molto pericoloso, c'è qualcuno che insinua che il cristianesimo non deve comunicare Cristo. Deve limitarsi ad aiutare gli uomini, quasi come se fosse una ONG o una sezione della Croce Rossa. Papa Francesco lo ha detto esplicitamente in un libro e in tante altre circostanze. La Chiesa non è una ONG, cioè non è una sezione della Croce Rossa. Non è il fate bene fratelli. La Chiesa è il corpo di Cristo. Certo che deve aiutare i poveri, gli ultimi, gli ammalati. E se non lo facciamo noi? E per noi vale quello che vi dicevo prima. Come puoi dir di amare Dio se poi non ami tuo fratello che sta morendo? E non lo ami concretamente. Sant'Ignazio diceva: l'amore sta nei fatti, non nelle parole. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre. È un amore che diventa servizio, servizio comunitario. Non mi stanco, dice il Papa, di ricordare che Gesù l'ha detto con grande chiarezza. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avrete fatto a me. Egli ti propone di trovarlo anche lì, in ogni fratello, in ogni sorella, soprattutto nei più poveri, nei più disprezzati e abbandonati della società. Che bell'incontro. Anche qui ricordiamoci quando facciamo parte di una comunità, cerchiamo di far capire queste cose. Che non vengono da noi, non vengono vengono dal Papa, e in qualche modo dallo Spirito Santo che lo accompagna, che lo istruisce. Vengono da Dio. È Dio che vuole fare conoscere la sua salvezza, la sua opera misericordiosa. Pertanto, se ci dedichiamo ad aiutare qualcuno non significa che ci dimentichiamo di Gesù, al contrario, lo troviamo in un altro modo. E quando cerchiamo di sollevare e guarire qualcuno, Gesù è lì accanto a noi. Infatti è bene ricordare che quando mandò i suoi discepoli in missione, il Signore agiva insieme con loro, dice il Vangelo di Marco. Egli è lì, lavora, lotta e fa del bene con noi. In modo misterioso è il suo amore che si manifesta attraverso il nostro servizio. È lui stesso che parla al mondo in quel linguaggio che a volte non può avere parole. Egli ti manda a diffondere il bene e ti spinge da dentro. Per questo ti chiama con una vocazione di servizio. Farai del bene come medico, come madre, come insegnante, come sacerdote. Ovunque tu sia, potrai sentire che lui ti chiama e ti manda a vivere questa missione sulla terra. Egli stesso ci dice: vi mando. Questo fa parte dell'amicizia con lui. Perciò, affinché tale amicizia maturi, bisogna che ti lasci mandare da lui a compiere una missione in questo mondo, con fiducia, con generosità, con libertà, senza paure. Se ti chiudi nelle tue comodità, questo non ti darà sicurezza. I timori, le tristezze, le paure appariranno sempre. Chi non compie la propria missione su questa terra non può essere felice, è frustrato. Quindi è meglio che ti lasci inviare, che ti lasci condurre da lui dove vuole. Non dimenticare che lui ti accompagna, che Gesù ti accompagna. Non si getta nell'abisso e ti lascia abbandonato alle tue forze, lui ti spinge, ti accompagna, ha promesso e lo fa. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. In qualche modo devi essere missionario o missionaria, come lo furono gli apostoli di Gesù e i primi discepoli che andarono ad annunciare l'amore di Dio, andarono a raccontare che Cristo è vivo e vale la pena di conoscerlo. Santa Teresa di Gesù Bambino lo viveva come elemento imprescindibile della sua offerta all'amore misericordioso. Volevo dar da bere al mio amato. E io stessa mi sentivo divorata dalla sete delle anime. Questa è anche la tua missione. Ognuno la compie a modo suo. E tu vedrai come potrai essere missionario. Gesù lo merita. Se ne avrai il coraggio, lui ti illuminerà, ti accompagnerà e ti rafforzerà. E vivrai un'esperienza preziosa che ti farà molto bene. Non importa se riuscirai a vedere dei risultati, questo lascialo al Signore che lavora nel segreto dei cuori, ma non smettere di vivere la gioia di cercare di comunicare l'amore di Cristo agli altri. E così siamo arrivati alla conclusione, le ultime parole. Papa dice: ciò che questo documento esprime ci permette di scoprire che quanto è scritto nelle encicliche sociali che lui ha fatto, Laudato Si' e nel Fratelli Tutti, non è estraneo al nostro incontro con l'amore di Gesù Cristo. Cioè, questo che abbiamo fatto in questi martedì, che riguarda il suo cuore, il sacro cuore, non è estraneo alla dottrina sociale della Chiesa, non è estraneo alle precedenti encicliche sociali di Papa Francesco. Oggi tutto si compra e si paga, e sembra che il senso stesso della dignità dipenda da cose che si ottengono con il potere del denaro. Siamo giunti solo ad accumulare, consumare e distrarci, imprigionati da un sistema degradante che non ci permette di guardare oltre i nostri bisogni immediati e meschini. L'amore di Gesù è fuori di questo ingranaggio perverso e lui solo può liberarci da questa febbre in cui non c'è più spazio per un amore gratuito. Egli è in grado di dare un cuore a questa terra e di reinventare l'amore laddove pensiamo che la capacità di amare sia morta per sempre. Ne ha bisogno anche la Chiesa per non sostituire l'amore di Cristo con strutture caduche, ossessioni di altri tempi, adorazione della propria mentalità, fanatismi di ogni genere che finiscono per prendere il posto dell'amore gratuito di Dio, che libera e vivifica, che fa gioire il cuore e nutre le comunità. Dalla ferita del costato di Cristo continua a sgorgare quel fiume che non si esaurisce mai, che non passa, che si offre sempre di nuovo a chi vuole amare. Solo il suo amore renderà possibile una nuova umanità. Prego il Signore Gesù che dal suo cuore scorrono per tutti noi fiumi di acqua viva per guarire le ferite che ci infliggiamo o anche che subiamo, per rafforzare la nostra capacità di amare e servire, per renderla più acuta, più incisiva, per spingerci a imparare a camminare insieme verso un mondo giusto, solidale e fraterno. Questo fino a quando celebreremo felicemente uniti il banchetto del Regno Celeste. Lì ci sarà Cristo risorto, che armonizzerà tutte le nostre differenze con la luce che sgorga incessantemente dal suo cuore aperto. Che Cristo sia sempre benedetto. E così si conclude la bella enciclica di Papa Francesco, Dilexit Nos, dedicata al Sacro Cuore. Pronto?
Buonasera professora, io sono Silvana, siamo dalla Basilicata. La ringrazio per questo approfondimento, veramente molto bello, mi ha toccato tantissimo. Io in effetti desidero sottolineare il dovere di noi cristiani di far conoscere, come ha detto lei, questo mistero salvifico di Cristo. È proprio compito di noi cristiani per aver ricevuto questa grazia, questo dono. E credo proprio che è un dovere nei confronti di chi ancora non l'ha sperimentato. Però io desidero sottolineare una cosa molto importante, bisogna anche essere preparati per annunciare Cristo, cioè perché il fatto che noi ce l'abbiamo dentro non vuol dire che siamo anche preparati ad annunciarlo e farlo conoscere. Quindi secondo me bisogna conoscere bene le scritture ed il Vangelo, perché io credo che non si può voler bene ed amare una persona se non la si conosce. E secondo me è così anche per Gesù Cristo, se non lo si conosce, come lo si può amare? E poi cioè, sottolineo ancora che questo annuncio lo dobbiamo fare con gioia, perché molto spesso noi cristiani cattolici non sprigioniamo questa gioia, quello che in effetti ci deve caratterizzare, sia nel momento in cui lo annunciamo, ma anche nella nostra vita, nel nostro lavoro. Cioè chi ci guarda, chi ci osserva, chi ci è vicino, deve chiederselo perché, questa persona che è accanto a me è così gioiosa, è così sempre solare. La ringrazio e l'ascolto per radio.
Sì, beh, certamente come dice lei, bisogna conoscere e comunicare con gioia. È molto semplice, anche se complicato, nel senso che è molto semplice capire che queste sono due cose fondamentali. Conoscere, perché è vero che è Gesù che converte, però poi una persona che si converte a sua volta ha bisogno che qualcuno la formi, cioè gli dica: vabbè, ma ti sei convertita a Cristo, ma chi è Cristo? E certamente lei deve studiarlo, leggere la parola di Dio, ascoltare il magistero, leggere le cose della tradizione che sono state trasmesse dall'inizio della storia della Chiesa fino ad oggi. Però ha bisogno di una guida, ha bisogno di qualcuno che l'aiuti. Non è che la conversione di per sé cambia completamente il panorama. Cioè, lo cambia nel senso che predispone il cuore. È come quando avviene nel giardino dell'amico Alipio la conversione di Agostino. A quel punto lui cede e dice: sì, hai ragione, sei il Signore. Però poi, quando San Paolo incontra Cristo cadendo da cavallo, poi dopo passa anni a studiare, a pregare, a meditare la parola di Dio. Perché l'umanità deve essere riempita, se no cosa trasmettiamo? Quando uno incontriamo uno che ci dice: ma perché tu sei pieno di gioia? Che cosa significa essere cristiani? Perché vai a messa? Perché te l'ha detto la mamma? Che cosa succede durante la messa? Chi è Gesù Cristo? Che cos'è la Chiesa? Che cosa ha fatto di buono e di meno buono, di bene e di male? E noi dobbiamo rendere ragione, come dice San Pietro, della speranza che è in noi. E questo comporta un lavoro, un sacrificio di studio, e soprattutto comporta una specie di scuola, qualcuno che ci insegni, ci aiuti ad approfondire, a capire. Ecco. Questo mi sembra essenziale e contemporaneamente ci deve essere, cioè dobbiamo mostrare la bellezza di essere cristiani, anche se magari non abbiamo voglia di sorridere, ma dobbiamo, è obbligatorio. Perché se no la gente dice, beh, ma scusa, chi me lo fa fare di entrare in questa gabbia di persone che sono sempre arrabbiate, sono sempre tristi, sono sempre polemiche, sono sempre piene di rancore, no, lasciamo perdere. Pronto?
Pronto?
Sì, prego.
Buonasera. Senta, sono Anna dalla Puglia e quello che volevo, che mi è piaciuto molto quello che lei ha detto in queste sere e soprattutto, ecco, le chiederei di sottolineare ancora la parola amore che è molto inflazionata, ecco, l'amore di Cristo, cioè è qualcosa di... È l'agapè, cioè non trovo un termine italiano per poterlo dire. E poi un'altra cosa, anche se cioè, l'annuncio non può essere, ecco, annunciare non è solo dire, perché questo mi capita anche in famiglia, è il testimoniare. E tante volte, purtroppo. Ecco, e come fare, ne chiedo, tante volte sia gli adulti che i piccini scappano, cioè non vogliono ascoltare. Ormai si è talmente tanti inquinati che si preferisce una televisione anziché o una canzone anziché a un semplice segno di croce che non ha significato. Cioè, stiamo perdendo le radici profondamente, proprio le stiamo perdendo. E quindi l'amore di Cristo rimane, ecco, difficilissimo riuscire a trasmetterlo. E forse l'unica cosa è, come ha detto lei, sine glossa, cioè praticamente la testimonianza silenziosa.
Sì. Beh, dunque, la testimonianza silenziosa, sì, per quelli che magari prenderebbero male una testimonianza esplicita. Anche i monaci che sono stati uccisi in Algeria. Anche Charles de Foucault ha fatto questa scelta, no? Vivendo nel cuore di un mondo islamico, ha detto io posso solo testimoniare, e l'hanno fatto fino al sacrificio della vita, fino al martirio, oppure l'ha fatto per tutta la vita qualcun altro. Però ci sono quelli che si convertono, non dimentichiamoci che ci sono tante persone che si convertono, anche in Italia, anche da altre religioni, o anche persone che hanno perso la fede e poi la ritrovano in un'altra circostanza della loro vita. A queste persone che sono ben disposte, e noi dobbiamo aiutarle a formarsi, cioè a fare sì che la loro fede diventi cultura, cioè diventi capacità di giudizio, dove sono, com'è fatto il mondo, come si fa a cambiarlo, perché non va bene, che cosa non va bene, che cosa posso fare per far conoscere la verità, agli uomini contemporanei. E queste persone vanno aiutate e ce ne sono. Pensate che ci sono anche tanti che provengono da altre regioni che venendo a contatto con la fede nostra, con la fede cristiana, si convertono e ce ne saranno sempre di più, perché viviamo nel deserto e quando qualcuno ha sete dobbiamo essere pronti a dargli da bere. E non soltanto a dirgli che Cristo è, che l'essere cristiani è seguire Cristo, certo, ma che cosa vuol dire poi in concreto? Cioè, come mi devo comportare dopo che sono diventato cristiano? Cosa devo dire ai miei figli, ai miei amici, alle persone che incontro? Ecco, tutto questo non sottovalutiamolo perché spesso avvengono delle conversioni e poi non c'è nessuno che le segue, che aiuta queste persone a crescere, a formarsi, a diventare degli apostoli, a diventare a loro volta dei missionari. Non so se ci sono ancora domande. Pronto?
Pronto? Buonasera.
Sì. Prego.
Io sono rimasta affascinata dalla parola di annuncio.
Dalla parola?
Di annunciare, no? Di annunciare,
ah, sì.
Quindi di questa restituzione di quello che hai ricevuto, tutto sommato. Che come si dice.
Da dove chiama, signora?
Io chiamo da Milano, mi chiamo Arianna, mi
bene.
Scusi, non mi sono presentata, ma sono un po' timida. Quindi, allora, quello che più che una domanda, ma è sotto forma di domanda, è porre un mio pensiero per sapere se poi questo pensiero lo trova giusto, no? Nel senso come forma. Allora, io avevo sentito che per annunciare Gesù Cristo bisogna conoscere le scritture, tutto quanto. Io ho avuto un'esperienza, posso parlare per un'esperienza, dove secondo me è portare, è esporsi, è, diciamo, metterci un pochino la faccia con un fatto concreto della tua vita. Io posso aver capito che Cristo è una persona, perché l'ho visto nella mia vita, l'ho visto operare nella mia vita, no? Attraverso, non so, ad esempio io ho avuto, non so se posso dire delle cose personali, mia madre che a un certo punto purtroppo è caduta nell'alcol ed era diventata violenta, abbiamo passato una vita, e in attenzione mio padre era molto cristiano, per cui quando aveva dei problemi o era violenta, mio padre, non so, mi diceva vai abbracciali, fagli conoscere quello che è l'amore gratuito, no? Il perdono, e tutti i giorni si ricominciava nella speranza di una conversione, perché poi una persona che ha una debolezza, una miseria così è perché è tormentata, perché non ha superato le sue ferite, c'è tutta una serie di cose, no? Questo amore che di cui parliamo, che però comincia dal perdono, io credo, no? Allora, io mi sono accorta quando poi, attraverso una malattia pazzesca, la seconda, di un tumore all'esofago dove è morta di fame e di sete, con il sorriso lodando Dio, cosa che nessuno avrebbe mai pensato, no? Tu ti rendi conto quanto a volte, come diceva lei, no? Cosa vuol dire andare a messa, vedere questo Cristo che muore e risorge tutte le volte. Ecco, quando trovi Cristo nella morte, perché ti scendi nell'inferno e se ti guardi indietro dici come può essere avvenuta questa cosa? Allora, io credo che ci voglia veramente la voglia di riuscire, riandare incontro alle persone e non chiudersi come ci siamo chiusi e portare la propria esperienza.
Sì. Sì, le vie di Cristo sono infinite. Direi che sono diverse tanto quanto sono diverse le persone che incontriamo, a cui ci rivolgiamo. Più riusciamo a personalizzare il rapporto, meglio è. Cioè, più riusciamo a parlare alla singola persona e a comunicare quello che ci pare essere bene per quella persona concreta, meglio è. Quindi per qualcuno è bene portare la propria esperienza, per altri invece può essere meglio partire da quelli che possono essere i coaguli, cioè quali sono i loro interessi. Cioè quando si converte una persona, per esempio un professore, allora cosa può fare quel professore per comunicare Cristo, la verità cristiana, la dottrina della Chiesa ai suoi studenti? Oppure si converte un medico, come può fare, come comportarsi con i suoi pazienti? Si converte un giornalaio, un libraio, come può, diciamo, parlare di Dio ai suoi clienti che vengono a chiedergli i giornali o i libri? Ecco, sono tante le strade. Ci sono quelli più semplici che hanno proprio bisogno semplicemente della testimonianza, ci sono quelli che fanno delle domande a cui bisogna dare delle risposte più importanti, no? Nel senso che la vita di una società è composta da tante persone diverse che occupano ruoli diversi nella società, e Cristo parla a tutti, cioè vuole la conversione di tutti, vuole la felicità di tutti, quindi non ci sono dei tipi umani standard, cioè bisogna cercare il modo di comunicare Dio a seconda della persona o dell'ambiente che abbiamo di fronte. Ecco, questo è un po' l'apostolato. Credo che il mio tempo sia finito, se non mi sbaglio, quindi vi auguro una buona settimana e una buona notte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.